File 19, pagina 99. Tutto si imparava col tempo. Bisognava solo avere pazienza e tenere occhi ed orecchi ben aperti. Incominciammo subito ad imparare che il nostro capoblocco era il blocca il test, letteralmente il più anziano della baracca. Il suo aiutante era lo Stubendienst, ovvero servitore della Stube, sala. E l'SS, che mattina e sera veniva a fare l'appello, cioè la conta, era il Blockführer, comandante del blocco. Quest'ultimo era il nostro padrone. Disponeva di noi in modo totale. Sopra di lui vi era il Lagerführer, comandante del lager, che credo di aver visto girare col suo cane una o due volte, ed un'altra volta riuscii a scorgerlo nella piazza dell'appello. C'era poi il deportato che sovrintendeva il campo, il Lagerältester, capo campo, chiamato nel gergo L-Eins, L-1. Altre persone ci comandavano fuori del blocco. Il capo dell'Arbeitskommando, capo del comando in cui lavoravamo, ed il Vorarbeiter, capo squadra. Il carattere, la bontà o la crudeltà di questi nostri superiori dipendeva da infinite variabili. Noi col tempo impareremo ad individuarle ed a fidarci generalmente solo quando il nostro superiore portava il triangolo rosso, ovvero era un deportato politico. Purtroppo non dappertutto il comportamento dei triangoli rossi fu il medesimo. Esso era influenzato da fattori diversissimi, quali la politicizzazione dell'individuo, la sua educazione, la sua cultura. Vedi nota 2. I motivi della sua cattura ed anche il paese di provenienza. Si veda nota 3. Qualche mese dopo, quando mi ritroverò nel lager di Langenstein, avrò modo di constatare che anche nell'attribuzione del triangolo rosso le SS sbagliarono tutto. Ne inflazionarono i lager e spesso fra loro vi erano i peggiori compagni di deportazione. Qualificati politici erano stati borsari neri, fascisti o dei collaboratori delle varie polizie politiche italiane e tedesche che operavano in Italia ed in Europa. Ai primi di ottobre, in Turingia, al mattino presto, faceva già freddo e noi dovevamo rimanere all'aperto in attesa che gli addetti terminassero le pulizie del blocco, chiacchierando e raccontandoci i fatti nostri. Direi che dopo qualche giorno ognuno conosceva quasi tutto dei nostri compagni, di dove era, che mestiere faceva, se era sposato, i nomi dei figli, dove era stato arrestato, eccetera. Nonostante le chiacchierate e le discussioni tra noi, le giornate trascorrevano lentamente, a volte in una monotonia esasperante. Molti non vedevano l'ora di essere inviati ad un lavoro qualsiasi, anche se qualcuno, operaio specializzato, pensava di venire utilizzato nella sua professione. Ai reticolati del lager di quarantena, i primi italiani che si fecero vivi con noi furono Longhetto e Tarlao. Mario Tarlao lo conoscevo già da Trieste e da molto tempo. Lavorava con la mia futura cognata in un negozio di antiquariato. A me risultava che fosse ancora nelle carceri triestine, per cui mi meravigliai non poco di trovarlo lassù. Ci informarono che eravamo in Turingia, nel centro della Germania, vicino a Weimar. Ci sciorinarono lì per lì i nomi di tanti italiani che si trovavano nel campo o che in tempi recenti erano passati per il campo ed erano stati inviati in trasporto. Ci parlarono della vita del campo, delle reazioni alimentari, dei lavori cui si era obbligati, dei trasporti, del crematorio e di tante altre cose. Contribuirono, devo dirlo, efficacemente a far conoscere a molti di noi cosa era un campo di concentramento. La visita dei due compagni ci rincuorò, anche se i loro discorsi sul Lager, sulla concentrazione in genere, non fecero altro che confermarmi il racconto dei miei due compagni di cella del Coroneo e che i miei compagni di carro bestiame già conoscevano. Un mattino, durante la consueta attesa all'aperto per la pulizia del blocco, arrivò un gruppetto di deportati a vuotare le latrine della quarantena. Il capoblocco ci ordinò di rimanere distanti mentre quelli lavoravano. «Non voglio che mi smerdiate il blocco», aveva aggiunto. Vedemmo allora, messi sull'avviso dal giovane Gaspardis, una cosa curiosa. Alcuni di loro avevano la testa rasata ai lati, con nel mezzo una striscia di capelli larga circa due dita, che andava dalla fronte sino alla nuca e che li faceva sembrare dei galletti. Questo taglio era chiamato Annenkamm, cresta di gallo. Altri, invece, avevano un solco, tagliato a zero tra i capelli alti 2-3 centimetri. Imparerò da Garcia più tardi che loro, gli spagnoli, chiamavano quel solco la Gran Via, una celebre strada di Madrid, o anche Himmlerstrasse. Al vederli qualcuno di noi sghignazzò, non rendendosi conto che dopo neanche un mese, al primo taglio di capelli, anche noi avremmo potuto appartenere indifferentemente a uno o all'altro di quei gruppi. Alcuni giorni dopo suonò l'allarme aereo. Ci fecero rientrare tutti precipitosamente nella baracca e attraverso la porta rimasta aperta vedemmo passare alti i bombardieri alleati che si dirigevano verso est. A turno i compagni vicini alla porta si spostavano, lasciando spazio agli altri affinché potessero avvicinarsi a vedere le squadriglie alleate avanzare. I nostri occhi ebbero modo di contemplare uno spettacolo meraviglioso. Gli aerei erano in numero impressionante. In pieno giorno e in perfetta formazione ci sorvolarono ad alta quota qualche centinaio di bombardieri, forse 300 o 400. Eravamo felici. Fogazzaro, che non si staccava dalla porta e non dava posto ad alcuno, faceva una sorta di radiocronaca e diceva continuamente: «E tra poco, zac, assisteremo ad un bombardamento a tappeto. Egregi signori, abbiate pazienza. Il bombardamento avverrà tra poco». E così avanti. Provenendo io dall'aviazione italiana e dal comando di una grande unità, dove per qualche anno non avevo sentito altro che magnificare ed esaltare dai nostri ufficiali il numero e la potenza dell'aviazione tedesca, mi meravigliò quel mattino l'assoluta assenza dei caccia tedeschi. Espressi tale mia meraviglia ai miei compagni, ma nessuno ci fece caso. Erano tutti assorti ad osservare quegli stormi di aerei alleati che viaggiavano nei cieli tedeschi soli e indisturbati. Da lontano, forse dalle parti di Jena o Gera, ma allora non sapevamo quali città avessimo al nostro fianco verso oriente, si sentivano sparare i cannoni della contraerea. La visita di quegli aerei produsse in noi un effetto insperato. Avemmo la certezza che la guerra, nonostante le armi segrete sbandierate dalla propaganda nazista e da quella della Repubblica di Salò, non avrebbe avuto altra soluzione che la vittoria degli alleati. Tarlao, in una delle sue visite serali, mi aveva informato che nel campo si trovava Osiride Brovedani, che dopo la Prima Guerra Mondiale era stato redattore capo del Lavoratore settimanale prima e quotidiano poi del Partito Comunista della Venezia Giulia. Era anche un esperto alpinista, rocciatore. Dopo la liberazione diverrà il massimo esponente dell'industria farmaceutica Fissan. Io non lo conoscevo personalmente, ma del suo arresto, come di quello del dottor Alfonso De Nicola, medico, già maggiore dell'esercito, arrestato dalla polizia tedesca assieme ad un'altra ventina di alti ufficiali ed alti funzionari dello Stato, fra i quali il sovrintendente del Teatro Verdi, G.M. Antonicelli, a seguito delle denunce partite dal comando del generale Esposito a Trieste. Me ne aveva parlato una sera Umberto Michelazzi, suo buon amico. Una sera, mentre ero in baracca e partecipavo alle solite discussioni sulla fame che imperversava nel campo e dalla quale non ci eravamo ancora abituati, venne un compagno a chiamarmi e dirmi che ai reticolati c'era uno che voleva parlarmi. Era il Brovedani, che, avvertito dal tarlao, magrissimo, col vestito a righe da forzato, era venuto a trovarmi. Parlammo di varie cose ed andandosene mi promise di ritornare ancora. Le visite serali dei compagni, l'allarme aereo, lo svuotamento delle latrine, l'incontro con Brovedani mi scossero dal torpore in cui ero sprofondato. Ormai le giornate non mi apparivano più monotone. L'inerzia non mi pesava. In quei giorni avevo fatto amicizia con i deportati ungheresi del blocco vicino. Erano i componenti di un trasporto proveniente da Budapest, arrivato dopo di noi. Tutti ebrei, se non erro, erano ciò che di meglio la cultura, l'arte, le libere professioni e la finanza ungherese potessero offrire. Tra di loro vi erano professori universitari, giornalisti, eccetera. Erano circa una sessantina. Tutti parlavano bene il tedesco e parecchi anche l'italiano. Espressi la mia meraviglia per la loro presenza a Buchenwald e mi spiegarono subito che Horthy, secondo loro, era uguale a Mussolini. Prima della guerra molti avevano trascorso le vacanze nella Venezia Giulia e parecchi conoscevano bene il mio paese, Porto Rose. Con alcuni scoprimmo addirittura di avere conoscenti comuni. Mi raccontarono le vicende del loro arresto e del comportamento delle autorità ungheresi. Erano tutti molto depressi. Presumevano di avere poche settimane di vita, in quanto, essendo ebrei, i tedeschi avrebbero provveduto ad eliminarli rapidamente. Conoscevano la trafila dei lager e l'eliminazione degli ebrei meglio di me, che ero convissuto per 3 settimane con dei reduci dei lager. Per trascorrere il tempo, tentai con loro di riprendere a parlare l'ungherese, che da bambino conoscevo abbastanza bene. Ma la cosa, a distanza di anni, si rivelò impossibile. Noi uscimmo tutti dal piccolo campo prima che loro ultimassero la quarantena e da allora non ne rividi più nessuno. Eravamo chiusi in quarantena da oltre 2 settimane, quando assistemmo ad un episodio che per la sua drammaticità ci rimase scolpito dentro e ci fece rabbrividire. Mentre eravamo allineati per l'appello, davanti alla baracca, il Blockführer, cioè l'SS preposto al nostro blocco, si mise a parlottare col nostro Blockalteste, il capo blocco, e questi chiamò un numero. Era la prima volta che ciò avveniva. Nessuno rispose. Quel numero mi era familiare, ma non ricordavo a chi appartenesse. Improvvisamente ebbi un lampo e dissi: «Orlando, va, è il tuo numero che chiamano, togliti il berretto». Egli avanzò verso i due e, non comprendendo cosa gli borbottasse l'SS, mi chiamò. Io mi tolsi il berretto e chiesi, avvicinandomi, se potevo fare da interprete. L'SS assentì e il suo discorso fu pressappoco questo. A Trieste hanno trovato il vero Orlando. Si trattava di un caso di omonimia, ma dato che tu sei qui, continuerai a restarci e lavorerai per la grandezza del Terzo Reich. Lascio immaginare la reazione di quel poveretto. Un'altra interruzione della monotonia della quarantena fu, a detta dei compagni anziani con molto ritardo, la vaccinazione. Mentre ci scaldavamo al sole, sentimmo un giorno il capoblocco urlare «Antreten! Schierarsi! Adunata!». Lesti lesti ci schierammo per cinque nello spiazzo davanti alla baracca. Apparvero dei medici e degli infermieri accompagnati dal medico dell'SS con il camice bianco sopra la divisa. Ci fecero avanzare a torso nudo e mentre gli infermieri riempivano delle enormi siringhe, uno dei medici, deportato anche lui, ci iniettò il siero usando il contenuto di una siringa, senza disinfettare o cambiare l'ago, per non meno di 6 od 8 persone. In alcuni la vaccinazione provocò una febbre piuttosto alta, che però durò solo 1 o 2 giorni. Intanto gli stimoli della fame aumentavano. Vedevo i compagni dimagrire settimana dopo settimana. Si parlava solo di cibo e di sigarette. Raramente il discorso, nei giorni di fine quarantena, verteva su altri argomenti. Solo se ci si trovava in un gruppetto omogeneo e ristretto, si parlava di guerra e di politica. Altrimenti il soggetto di tutti i discorsi era il pane. Le notizie mancavano. Ormai eravamo a metà di ottobre e non sapevamo niente di ciò che accadeva sui vari fronti del conflitto. Le mie previsioni e le mie speranze sulla durata della guerra, che quando le avevo espresse avevano affascinato e rincuorato i miei compagni, non trovavano più alcuna conferma. Eravamo isolati, tagliati fuori dal mondo. Brovedani venne a trovarmi parecchie volte in quarantena. Rimanemmo a chiacchierare in piedi, divisi dal reticolato, per delle mezz'ore. Neanche lui aveva notizie sull'andamento della guerra. Mi raccontava dei suoi anni giovanili, quando lavorava con Ignazio Silone al Lavoratore, allora quotidiano del Partito Comunista, del suo arresto e della sua grande passione per la montagna. Una sera gli presentai i due Gaspardis, che lo sottoposero ad un fuoco di fila di domande sui lager in genere e sul nostro in particolare. La quarantena intanto volgeva al termine e si profilava, angosciosa, l'incertezza per la nostra futura destinazione. Sapevamo che la visita medica avrebbe deciso la nostra sorte. Potevamo essere destinati a qualche blocco nel lager oppure essere costretti a partire con qualche trasporto per chissà quale destinazione. Cosa poi ci attendesse nella località destinata non lo immaginavamo. Le informazioni che eravamo riusciti a carpire ai compagni che venivano a scambiare qualche parola con noi alla sera non erano per niente rassicuranti. Anzi, ci avevano creato una psicosi del trasporto che però nessuno aveva mai avuto il coraggio di esternare. Era un incubo che ognuno si portava dentro. I trasporti, chiamati anche Transport Kolonnen, erano temuti in modo particolare dai deportati che contavano una certa anzianità nel lager, poiché essi conoscevano già tutti i rischi e le incognite che vi erano connessi, mentre i nuovi, quelli che uscivano dalla quarantena, se non erano stati informati dai compagni che alla sera venivano a scambiare 4 chiacchiere ai reticolati, erano completamente sprovveduti sulla vita del lager ed accettavano con rassegnazione e senza farsi prendere dall'angoscia e dalla preoccupazione il loro inserimento in un trasporto. Non sapevano ancora che l'essere inviati in trasporto era pericoloso. 9 volte su 10 si finiva in lager dove la vita era di gran lunga peggiore di quella del lager principale. Tutti questi piccoli lager, meta finale dei trasporti, sparsi in tutta l'Europa occupata dal nazismo, diverranno nel tempo le tombe di gran parte della gioventù e dell'antifascismo europeo. Durante uno dei nostri colloqui serali, Brovedani mi insegnò uno stratagemma, secondo lui di sicuro effetto, per evitare i trasporti. Dovevo fingermi epilettico. La tecnica era molto semplice: mettere la lingua tra i denti nella posizione che mi indicava, trovare una persona che avesse avuto il coraggio di darmi un pugno sotto il mento ed infine cadere a terra, pisciarmi addosso e contorcermi come se fossi in preda a delle convulsioni. Egli mi assicurava che lo scopo sarebbe stato raggiunto. Esisteva la fondata speranza di rimanere a Buchenwald, di non partire in trasporto e di essere assegnato ai lavori leggeri. Anche lui, qualche mese prima, si era fatto passare per epilettico. Bisognava trovare un compagno che fosse disposto a darmi il pugno sotto il mento e che nello stesso tempo fosse sufficientemente riservato. La mia scelta cadde su Gaspardi Spadre. Gli spiegai il fatto e lui acconsentì a darmi il pugno sotto il mento in modo che mi provocasse un taglio alla lingua. Andammo verso il fondo della baracca, nascosti alla vista dei compagni. Gaspardis mi diede il pugno ed io ritornai vicino alla stanzetta del capoblocco. Mi buttai a terra, cominciai a contorcermi e mi pisciai addosso. Attorno a me si formò subito un cerchio di compagni. Qualcuno voleva soccorrermi, ma Gaspardis non lo permise e fece chiamare il capoblocco. Quando questi arrivò, io avevo già finito di recitare la scena. Qualche giorno dopo, alla visita medica, dichiarai di essere epilettico. Il medico dell'SS che assisteva alla visita intervenne e disse ridendo: «Ah, di italianische Krankheit. Ah, la malattia degli italiani». L'indomani arrivò il mio trasferimento al blocco 43, nel lager vero e proprio. L'addio ai compagni avvenne tra baci e abbracci. Ero il primo del gruppo a lasciare il campo di quarantena e me ne andavo da solo. Non ho mai saputo con certezza il motivo di quel mio trasferimento. Sono stato indotto più volte a pensare che lo dovessi all'epilessia. Leggo le note a piè pagina. Nota numero 2. Tesi che sarà sostenuta da Antonio Hilkmann nel lager di Langenstein. Nota numero 3. I francesi incarcerati per reati comuni e spediti nei lager diventarono subito dei politici a tutti gli effetti. Molti polacchi rastrellati invece sbandarono e divennero simili ai verdi, crudeli e feroci con i loro compagni di sventura, che opprimevano al pari delle SS. Pagina 104.